andiamo in Paraguay.
Che è proprio la nostra zona qui.
Paraguay opens its Israel embassy in Jerusalem, second country to follow US lead.
Grazie Gesù, grazie.
Paraguay apre la sua ambasciata a Gerusalemme, la seconda, il secondo paese che segue gli Stati Uniti.
Sì, poi c'è anche il Guatemala però, eh? E ci sono altri che ci stanno...
Che stanno pensando, però non l'hanno fatto, no?
Sì, sì, però sì. E quindi Dio li benedica, che ottimo. Beh, diciamo questo è il piano di Dio. E il Signore sta usando questa nazione per legittimare Israele, che è completamente isolata, perché ci sono 50 nazioni islamiche o pro-islamiche nel mondo, e 50 di queste sono alle Nazioni Unite, quindi c'è un blocco di 50 voti contro Israele, non importa cosa. Un blocco di 50 c'è, tutti islamici sono. E poi ci sono pro-islamici, sono 57, quindi puoi mettere 57, un blocco di 57 nazioni alle Nazioni Unite, che sempre votano in una maniera, nessuna eccezione. Israele, solo male, mai niente di buono in Israele. E da tenere presente che ci sono anche tanti cristiani fuori binario che predicano contro Israele, perché vanno in giro in internet e vedono i sionisti, gli ebrei che lavorano con i gesuiti del Vaticano, e luciferiani, tutte queste cretinaggini qui, che Israele non c'entra niente, perché loro mischiano Israele, quella buona che si sta per convertire, va bene, con l'Israele del diavolo, cioè i sionisti. Che il diavolo c'è sempre positivo e negativo, positivo è Dio, diavolo è negativo, quindi il diavolo c'è la sua Israele imitazione, così come c'è la Chiesa di Cristo, e va bene, e Filadelfia, poi c'è la Chiesa del diavolo cristiana, che non sono salvati, non credono, sono come i farisei, insomma, ecco. Il diavolo c'è sempre la sua, tu fai il denaro buono, lui fa il denaro falso, c'è sempre la sua contraffazione, e quella la contraffazione di Israele si chiamano i sionisti. Che sono quelli delle banche, sono gli ebrei delle multinazionali, sono gli ebrei che si sono comprati i media, va bene, questo, certamente che sono come i gesuiti e peggio, logico, ma non sono, questa non è la Israele di Dio, non è la Israele che è lì nel Medio Oriente, l'Israele falsa sionista non è lì in Medio Oriente, è in tutto il mondo, questi sono quelli che hanno le banche e le ricchezze, lì ce ne sono pochi. C'è un giornale che si chiama Arez, che è il giornale più seguito in Israele, ed è posseduto, lo possiedono i sionisti. È un giornale che è sempre contro Israele.
Sì,
un pochino a favore, ma ogni cosa che scrive è contro il governo, contro Netanyahu. Tanto che io ho smesso di seguirmi, sono scocciato. Questi qui sono proprio, è come la CNN. Sono notizie tutte gloriose, tutte così, sono... che tutti piacciono, fate bene, perfetto, ma i messaggi sono sempre diabolici della CNN, insieme al New York Times e Washington Post, sono la cricca del diavolo negli Stati Uniti, sono i media all'avanguardia del nemico.
C'è la Romania, la Repubblica Ceca e i Honduras.
Honduras.
Che anche loro stanno considerando di mettere l'ambasciata a Gerusalemme.
Sì.
E alla fine... Gerusalemme sarà la capitale di Israele riconosciuta da tutto il mondo o no?
No, non sarà mai riconosciuta da tutto il mondo. Israele sarà sempre divisa, ci saranno sempre gli islamici lì a guastare le feste, perché loro lì Maometto è stato assunto in cielo da Gerusalemme, dicono loro. Quindi Israele è la terza città sacra per loro. E quindi loro hanno la Mecca, poi c'è Medina dove è cominciato Maometto, poi c'è Gerusalemme, insomma questi qui, tutte le città che vogliono sono sacre per loro. E Israele cosa fa? Ah, loro bisogna cancellarli dalla mappa, tornare nei campi di concentramento di Auschwitz. E questo è come ragionano i musulmani, si può ragionare? Non si può ragionare. Come fa Israele a fare la pace con i palestinesi che questi vogliono cancellare Israele? E non puoi fare, è impossibile. Non puoi fare la pace con un serial killer. D'accordo? E non puoi fare niente, puoi solo fare la guerra contro gente così. Ora Israele naturalmente ha la mano dura, perché loro islamici tagliano le teste in nome di Maometto, ma israeliani occhio per occhio, dente per dente, nel nome di Mosè. Quindi gli islamici hanno trovato pane per i loro denti. Capisci? I terroristi islamici sono terrorizzati di Israele. Israele li fa salsicce. Capito? Infatti non c'è grande terrorismo in Israele, c'è un poco. Ogni tanto uno va lì con un coltello, ammazza una donna, così. Però, diciamo, Israele sono ammirabili come gli europei dovrebbero andare da Israele a imparare come si combatte il terrorismo. Si combatte col bastone, non con i sistemi democratici. Non puoi usare la democrazia contro gente islamica che la democrazia non ci crede. E che la usa solo per infiltrarsi e poi darti un pedatone di dietro a te e Europa e dopo comandano loro. Già sta avvenendo. Va bene, come c'è Erdogan che dice: c'è un articolo di Erdogan, non so se ce l'hai lì, che dice: musulmani in Europa votate per conquistare i parlamenti europei. Cioè, Erdogan gli dice cosa devono fare. Gli europei, che i giornali dicono che 170 milioni di europei hanno problemi mentali, di depressione, psicologici, e gli europei ormai non hanno più bisogno di Gesù, dicono loro, e quindi sono diventati tutti infermi di mente, stanno diventando. E loro non capiscono che hanno fatto entrare gli islamici, ma secondo me dovrebbero cominciare a farsi le valigie. Cioè, hanno passato il punto di non ritorno. Ci sono 50 milioni di islamici, 45, 50, 55, non si sa mai quanti sono esattamente. Insomma, tra 40 e 50 milioni di islamici. Cosa fa l'Europa? Non esistono 50 milioni di europei uniti come gli islamici. Non esistono. Tutti gli europei messi insieme, un blocco di 50 milioni uniti come gli islamici non c'è. E quindi hanno già perso in partenza, no? Adesso hanno sindaci islamici, deputati islamici, televisioni islamiche, ma l'Europa si può fare le valigie. Anzi, più che fare le valigie, vada al supermercato a comprarsi lucida da scarpe, spazzola, e cominciano a lustrare le scarpe all'Islam. Cosa aspettano? I politicanti che fino adesso si sono ruffianati con le banche, adesso dovranno cominciare a ruffianarsi con l'Islam. Sperando che l'Islam si accontentino, che si mettano la Sharia, che le donne li imbacucchino come salami e si fermino lì, ma non si fermeranno lì. Il Corano è chiaro: gli infedeli vanno o uccisi o sottomessi a pagare una tassa per salvarsi la vita. D'accordo? E basta. Fine della storia, Angela.
E
Il
un altro.
Paraguay apre l'ambasciata a Israele, ottimo, perché queste sono le profezie. Israele sarà la capitale di Dio di tutto il mondo nel millennio. Per 1000 anni Israele sarà la capitale. Adesso no, adesso solo guai, fino, non al rapimento, fino ad Armageddon. Dopo sarà la capitale mondiale. E lascia perdere il tempio islamico lì. No, ci sarà il tempio israeliano. E quelli lì. Ad Armageddon li eliminiamo con quattro botte e facciamo sparire tutti quei tempietti. Ci sarà solo il tempio ebraico che sarà chiamato il tempio di Dio. Tornerà ad essere il tempio di Dio con lo Spirito Santo, il luogo santissimo con lo Spirito di Dio, con l'arca, tutto quanto. Adesso l'arca dov'è? Tutti cercano l'arca. L'arca si trova in un posto che gli ebrei non la possono trovare. Si trova in un posto che si chiama Apocalisse capitolo 11. Okay? In cielo,
Alla fine del
l'arca, inutile
capitolo.
che cercano l'arca Indiana Jones, l'arca in cielo, Indiana Jones, signore Indiana Jones, lo poteva chiedere a noi, glielo dicevamo, l'arca è in cielo, che cosa vai a cercare a Hollywood, l'arca, alla ricerca dell'arca perduta, Indiana Jones, hanno fatto un film,
Sì, va bene,
ma
solo
cosa vuoi
Hollywood.
cercare, in internet ci sono filmati, ritrovata l'arca,
Sì.
e ci sono filmati, dov'è l'arca? Ma per cortesia non seguite internet, seguite Inter Gesù Cristo. Andiamo, Angela.
Sì, un altro giornale, Express UK, parla della terza guerra mondiale. Dice: World War III on brink. Arab nations to cut ties with countries that move Israel embassy.
Cioè sta dicendo le nazioni arabe stanno tagliando i legami con tutte le nazioni che muoveranno, sposteranno l'ambasciata a Gerusalemme. Ricatto. Se mettete l'ambasciata lì, noi tagliamo i legami con tutta la vostra nazione non vi vendiamo il petrolio, niente. Cioè, ma scusa, ma l'ambasciata è mia, la posso mettere dove mi pare? Abbi pazienza, posso mettere l'ambasciata dove voglio io? Tu devi dire a me dove devo mettere. Cioè, gente così non si può ragionare. Questa ragiona col Corano, mica ragiona ora col cervello. Quindi il giornale dice: Nazioni arabe minacciano di tagliare i legami, troncare i legami con tutte le nazioni che osano spostare la loro ambasciata a Gerusalemme. E il giornale poi dice: Siamo all'orlo della terza guerra mondiale. E io direi: Sì, sta arrivando, no, non sarà causata da questo, ma arriverà di sicuro. Perché gli islamici loro credono che se muoiono vanno da Maometto, dove è là pronto con 72 donne, tutte vergini, ok? Aspettarle. Sono 72 vergini che si annoiano. E non vedono loro che uno che si fa saltare per aria ammazzando donne, vecchie e bambini, che le vergini arrivano, dice Maometto. E c'è gente che ci crede, oh. Si fanno saltare in aria per questo motivo qui. Anche un fiume di vino, perché Maometto li vuole allegri, Un fiume di vino, caro mio, andiamo per cortesia.
Una domanda voglio chiederti da parte di Giordana e Giuseppe. Cari fratelli, buona domenica. Hanno
Ciao.
scritto la domenica scorsa.
Ah sì.
Oggi abbiamo un dubbio che ci lascia perplessi. Perché il mondo occidentale tutto sostiene Israele? Quando tutti sappiamo che il mondo occidentale è dominato dal male, ci sembra un controsenso e da fermi credenti non riusciamo a farcene una ragione di difendere Israele. Cosa ci potete dire? Grazie.
Ma guarda, Paolo, guarda, ti posso rispondere alle parole di Paolo che dice: tu che sei stato innestato, tu ulivo selvatico, dice Paolo dal Romani 9 fino all'11, dice capitolo 9 fino al capitolo 11. Paolo dice: tu ulivo selvatico, sta parlando di cristiani gentili, pagani, noi, sei stato innestato nell'ulivo di Dio. Della Bibbia, il Testamento, gli ebrei, Israele, non ti inorgoglire che non hai bisogno del tronco, della base, della radice, capito? Perché sennò Dio taglierà anche te. Stai attento a non scherzare.
Sì, però guarda, abbiamo letto mezz'ora prima Ezechiele 22, dove dice che Dio stesso distruggerà Israele. E allora perché queste nazioni occidentali sostengono Israele, difendono Israele, spostano l'ambasciata a Gerusalemme? Qual è il motivo? Perché Dio ancora, perché anche quello sappiamo che è Dio che alla fine difende Israele e Gesù viene nella battaglia di Armageddon e ferma l'anticristo, quindi l'anticristo non può conquistare Gerusalemme, non può vincere Israele. E perché Dio difende Israele se Dio la voleva distruggere nel Vecchio Testamento per la sua disobbedienza?
Aspetta, Dio l'ha distrutta il Vecchio Testamento,
Sì.
l'ha distrutta 3 volte, principalmente attraverso la Siria, poi Babilonia, 2 volte, quindi 3 diciamo, e 4 attraverso i Romani, che hanno raso al suolo, l'hanno arata Israele. Non c'era un edificio, tutti gli edifici che vedi sono dopo la distruzione dei Romani, non è di prima, capito? È rimasto un po' di, forse un po' di mura, sono rimasto, ma poco.
Allora, è stata profetizzata la sua distruzione, perché adesso è
È
così?
già avvenuta.
È già avvenuta.
Non, capisci, cerca di capire questo, non avverrà più. Dio non distruggerà più
Sì, sì, sì.
Israele.
Sì. E se Dio l'ha voluta distrutta, perché adesso le nazioni occidentali la sostengono?
Ma perché dice per un breve momento io ti ho colpita, hai ricevuto da Dio il doppio della tua punizione, ma adesso io ti riprenderò, ti perdonerò. Perché Dio prima fa la piaga, dice Giobbe, e poi la guarisce. Quindi Israele adesso, capisci, Israele infatti adesso non corre più dietro gli idoli come una volta, adesso Israele, quei pochi che praticano, che non sono troppo, forse 5%, adorano Dio. E adesso il resto che sono pagani, ebrei, atei, questa è un'altra storia. Però Israele sta lentamente tornando alle origini, all'origine di Mosè e dei 10 comandamenti, e alla fine si convertirà. Quindi tu chiedi perché Dio?
Quindi Dio adesso la sta aiutando attraverso questi paesi occidentali perché abbiamo studiato anche la settimana scorsa, lui sta mantenendo la sua promessa verso Israele.
Esatto.
Però queste nazioni occidentali non è che sono così spirituali e vogliono fare la volontà di Dio. Come i fratelli dicono, Giordana e Giuseppe dicono, il mondo occidentale è dominato dal male. Perché sostengono Israele? Non lo fanno per Dio, per accontentare Dio?
Beh, diciamo che loro lo fanno anche per egoismo, per una politica. Gli americani non è che sostengono Israele perché amano il Dio di Mosè. Gli americani parlano dei politici, non parlo delle lobby giudaiche americane.
Sì.
Parlo dei politici. Sostengono Israele per motivi egoistici, cioè perché per mantenere una base, il loro primo alleato principale, in Medio Oriente, dopo aver perso la Siria, e beh, la Siria mica tanto, e hanno perso l'Iran, che l'Iran ai tempi dello Shah Reza Pahlavi era dalla parte dell'America, poi l'Ayatollah Khomeini ha fatto una rivoluzione, l'ha buttato giù e poi è diventato contro l'America. Insomma, piano piano l'America gli è rimasto solo l'Arabia Saudita e qualche nazione del Golfo, e ha perso tante nazioni. Adesso sta perdendo la Turchia, ha perso l'Iran, quel poco che aveva influenza sulla Siria lo ha perso, e adesso l'alleato principale è Israele. Quindi per loro è un motivo di geopolitica che sostengono Israele, capito? Questo è il motivo.
Sì, però lo sostengono già da decine di anni, è sempre stato lo stesso motivo?
Beh, molto ha influito le lobby ebraiche nel Parlamento e nel Senato americano. Sono loro che, diciamo, le lobby ebraiche, anche quelli sionisti anticristo, anche loro sostengono Israele relativamente, perché alla fine, molto alla fine, hanno radici ebraiche, quindi loro mica sosterranno i cristiani, mica sosterranno i musulmani, sosterranno Israele. Chi lo fa per motivi politici, chi lo fa perché invece lo fa per motivi spirituali, sostengono Israele, ma loro influenzano tramite i giornali e le banche. Per esempio Mel Gibson ha fatto il film La Passione, è andato a Hollywood, dove era lì, quando si fa un film si prende in prestito un tot di soldi, quando il film comincia a essere venduto, i soldi vengono ridati alle banche, fanno tutti così.
Mm-hmm.
È andato a chiedere soldi alle banche, 200 milioni di dollari, per fare La Passione di Cristo, e tutte le banche gliel'hanno rifiutato, tutte. Quando hanno capito che era un film su Gesù, non l'hanno voluto finanziare. E questo ha dovuto vendersi delle case, ha dovuto vendersi i suoi averi per finanziare il film. Capito? Non gliel'hanno fatto perché le banche sono in mano agli ebrei.
Ah.
Capito? Le banche sono ebraiche.
Mm-hmm.
Va bene? E quindi le banche e i media, anche i film, sono tutti ebraici. Infatti, tu qualunque film vedi, mettono gli ebrei sempre in bella luce. Sempre bella luce. I cristiani fanno vedere un pastore di chiesa imbranato, un predicatore cretino, fanno vedere fanno vedere tutti i predicatori imbroglioni, questo, quell'altro, chiese addormentate, pentecostali che pregano in lingue, diciamo, fuori di senno, cioè prendono in giro le chiese perché sono gli ebrei. Infatti ci sono film cristiani che noi abbiamo visto, come La Casa nella Prateria, poi altri film, Touch of an Angel. Con Tocco di un angelo. Cioè non si vede mai la croce, Gesù, niente.
No.
Perché non viene loro permesso. Sono gli ebrei che comandano i film.
Mm-hmm.
E anche pochi sono i film cristiani che si riescono, finanziato totalmente dai cristiani, gli ebrei, no? Che fanno vedere le croci, pochi sono, va bene. Comunque, il fatto è, tu chiedevi, questa sorella e questi fratelli, Giordana e Giuseppe, chiedono, cosa che dice, perché il mondo?
Perché il mondo occidentale, dominato dal male, sostiene Israele?
Un altro punto che dobbiamo tenere presente è che non dobbiamo pensare che è strano che questo, perché Dio usa anche il mondo malvagio per provvedere al suo popolo. Giobbe capitolo 5, vediamo questo, che prende gli abili.
Giobbe 5?
5:13.
13. Che prende gli abili nella loro astuzia, sicché il consiglio degli scaltri va in rovina.
Capito? Anche Proverbi 13, Giobbe 27. Allora, C'è quella scrittura, Giobbe 13,
Sì.
22, che va insieme, e Giobbe 27, 16 e 17.
Proverbi.
Leggiamo anche quelli. Comunque, questo di Giobbe, l'hai capito? Dio usa gli abili nella loro astuzia, questo è importante. Cioè l'astuzia del mondo occidentale, l'astuzia degli atei, l'astuzia delle nazioni pagane occidentali. Dio usa la loro astuzia contro di loro, senza saperlo, stanno facendo servizio di Dio. Quindi, le nazioni pagane occidentali, che non gli interessa niente né di Cristo né di Dio né degli ebrei, stanno facendo la volontà di Dio. Perché Dio prende gli astuti nella loro astuzia e gli scaltri nella loro scaltrezza. Va bene, è quello che sta succedendo adesso. Proverbi 13, 22.
Proverbi
La
13:22.
ricchezza del.
La ricchezza del peccatore è riservata al giusto.
Va bene, quindi il ricco accumula, accumula, ma chi prenderà alla fine è il giusto. Va bene. Giobbe 27, 16 e 17.
Se accumula l'argento come polvere, se ammucchia vestiti come fango, li ammucchia, sì, ma se ne vestirà il giusto e l'argento l'avrà come sua parte l'innocente.
Quindi attenzione che i malvagi del mondo, gli egoisti, i capitalisti, eccetera, non sanno che le ricchezze che stanno accumulando andranno al giusto. Quelle che non saranno distrutte ad Armageddon, questo. Cioè, per esempio, guarda Abramo. Dio chi, ha usato Faraone per arricchire Abramo. Quando Abramo uscì dall'Egitto, Faraone lo coprì di denaro, perché non voleva che il Dio di Abramo lo maledicesse. Aveva capito che Abramo aveva il Dio vero e non voleva essere maledetto, l'ha coperto di soldi. È uscito ricco dall'Egitto, dopo che con la storia di Sara, leggere di Genesi 12 e 13. Giuseppe, cosa fa Giuseppe in Egitto? Diventa un principe in Egitto. Ed ecco che Egitto, anticristo, lo fa diventare principe in modo che possa salvare Israele dalla carestia. Come ci è riuscito a salvare? Perché era principe d'Egitto, usando le ricchezze dell'Egitto, che gli egiziani lavoravano come schiavi a ammassare cibo. Vedi Genesi 38, 39, 40 lì, va bene, per salvare Israele. Dio, poi cosa fa Dio? Usa i 400 anni di oppressione degli egiziani per fare diventare Israele una nazione potente. Quindi loro li schiavizzano 400 anni, ma Dio usa questa incubatrice, a modo di incubatrice per generare una nazione potente, che sono diventati più numerosi degli egiziani, erano diventati. Poi cosa successe ai tempi di Roma? Andiamo a Roma. C'è la famosa Pax Romana. Per 200 anni non c'erano guerre nel mondo, non c'erano guerre principali, perché Dio usò la pace romana per 2 secoli, sì che affinché i missionari della prima chiesa potessero viaggiare indisturbati, infatti protetti dalle leggi romane, va bene? E viaggiando in strade moderne, costruite dai romani per mandare a migliaia di chilometri di distanza a sedare le rivolte, strade costruite da Roma, strade che ci sono ancora. Io sono andato sulla via Appia a Roma, l'Appia antica, e ci sono ancora le pietre di 2000 anni fa. Altro che i ponti di oggi che li costruiscono dopo un mese sono cascati. Beh, loro vabbè, non avevano problemi con i sindacati, non avevano problemi di manodopera. Questa è una strada, prendevo quante ne vuoi, 2000, ma dammene 5000. L'imperatore mandava 5000 schiavi e la strada era costruita. Allo schiavo non interessava, al costruttore non interessava di fare strade che si danneggiassero subito. E noi viaggiavamo in Ungheria e Romania, c'è un'autostrada costruita tra Romania e Ungheria, che hanno fatto la competizione, hanno fatto chi voleva costruire, e quelli che hanno vinto il concorso è stata una compagnia italiana, capisci? I grandi italiani hanno vinto, e le compagnie che facevano strade tedesche hanno perso, capito? Solamente come mai? E dopo un anno l'hai visto, erano tutte spaccate, crollavano le strade. Cioè, buchi, fosse, pioveva, la strada si apriva. È logico che l'Italia, italiani, certi italiani, vincono i concorsi, perché loro fanno le strade senza fargli i fondamenti. I tedeschi dicono no, o lo facciamo bene o non lo facciamo. Per questo che la Germania, per quanto riguarda il business, il lavoro, non ha competizione in Europa e nel mondo è leggermente superata un pochino solamente dal Giappone. Tutti gli altri, l'America, perché loro quando trovano lavoro in Germania è un dio. Come diceva Hitler ad Auschwitz, l'entrata dell'Auschwitz, campo di concentramento, c'era scritto Arbeit, come dice? Arbeit frei, frei, Arbeit, qualcosa del genere, vuol dire il lavoro vi rende liberi.
Oh.
Auschwitz era un campo di lavoro. Allora, Dio usa questa pace romana per 2 secoli e la Chiesa va a evangelizzare tutto il mondo. Ora, perché Dio non dovrebbe usare anche gli anticristo di oggi, gli anticristo occidentali, per proteggere la sua Israele? Va bene, in vista di che questo Israele, in vista del suo vicino ravvedimento e conversione in questo tempo dalla fine, perché Dio non deve usare il popolo del diavolo, i popoli del diavolo per proteggere la sua Israele oggi? Dio non ha usato Ciro? Il re dell'impero mondiale di Persia, e qui siamo nel VI secolo avanti Cristo, cosa ha fatto Ciro? Ha finanziato e ha inviato Ezra a ricostruire il tempio ebraico in Gerusalemme. Vedi il libro di Ezra. Ciro si sveglia una mattina, rivelazione di Dio, dice: il Dio del cielo mi ha detto di costruirgli una casa a Gerusalemme. Leggi, Ezra, capitolo 1. Lo stesso Ciro, oltre che re Dario, di Media, danno protezione a Daniele, legge il libro di Daniele. Dario e Ciro davano protezione a Daniele affinché Daniele può scrivere le sue profezie, 12 capitoli. Grazie a chi? Grazie alla protezione di Ciro e di Dario. Va bene? Artaserse, qui siamo nel V secolo avanti Cristo, cosa fa? Invia Neemia, in italiano credo, Neemia, a ricostruire le mura di Gerusalemme e così via. Chi l'ha mandato? Artaserse. Vediamo Neemia, capitolo 2, Neemia che lì versa il vino al re. E perché si è triste, gli fa il re? Dice: perché la mia città dei miei padri, dove sono sepolti, è in rovina. Fa: cosa richiedi? E richiedo che mi mandi a ricostruire Gerusalemme. Ed ecco che il re lo manda.
Un re
Leggere.
pagano.
Il re pagano, lì seduto con sua moglie a bere il vino. Neemia 2, leggelo. Guarda, Lutero, voglio parlare di Lutero, il grande riformista, Lutero, forse il più grande, trova rifugio, si nasconde nel castello del principe germanico, di Sassonia, come si chiamava, non mi ricordo. Si rifugia nel castello del principe di Sassonia. Va bene, mentre l'imperatore del Sacro Romano Impero, l'imperatore germanico, e il Papa insieme a braccetto lo volevano uccidere. E allora lui cosa fa? Si rifugia in questo castello, sparisce, diventa l'uomo invisibile come fratello Giuseppe. Va bene, lui è grande, io piccolino, mi chiamano l'invisibile. Diventa Lutero invisibile per un anno e traduce la Bibbia in tedesco, che poi diventa la base della lingua tedesca. Io sto traducendo la Bibbia di nuovo, lo sto traducendo in linguaggio moderno, lo sto traducendo nel linguaggio dei giornali, il linguaggio delle notizie. Questa è la mia unzione. Io traduco la Bibbia nel linguaggio allegro, nel linguaggio felice, nel linguaggio di oggi, capisci? E questo Gesù me l'ha detto, la mia unzione, di tradurre la Bibbia nel linguaggio che la gente possa capire. C'è gente che ha letto la Bibbia per 30 anni, ascolta il mio corso biblico e dico: caspita, tutto un tratto ho capito tutto. Prima la Bibbia non capivo niente.
È vero,
Grazie Gesù. Quindi, anche per evitare questo, che l'anticristo cercherà di microcippare tutti, cioè per evitare che cuori amorevoli proteggano la Chiesa, attenzione, ecco che Dio è sempre passi avanti del diavolo, va bene, è sempre il suo luogo di protezione. Vi spiego, l'anticristo per evitare che i cuori amorevoli aiutino i cristiani perseguitati nel tempo della fine, cosa farà? Microchipperà tutti, marchio della bestia a tutti, per evitare che questi cuori aperti alla verità proteggano la Chiesa, come ha fatto il principe di Sassonia, come ha fatto Ciro, come ha fatto Artaserse, come ha fatto Dario. Va bene? Per evitare questo, il diavolo mette il microchip a tutti e nessuno può fare niente, perché diventano zombie. Ma Dio è sempre avanti di queste cose.
Amen.
E vai Salmo 91. Cosa farà il Signore quando tutti saranno microchippati e i cristiani non potranno ricevere aiuto dai microchippati? Però anche lì il Signore ha mostrato una volta che ci potremmo nascondere anche sotto il marchio della bestia, te l'ho detto, come i germogli a gennaio a Milano. Quando le terre germogliano a Milano, cosa fai? Dio manda la neve e la neve protegge dalle gelate, protegge dal vento, e quando la neve si scioglie, ecco che i germogli sono, non sono bruciati dal gelo. Va bene? Ecco, quindi il Signore ha mostrato una volta che Dio manderà la gelata del marchio della bestia e noi ci nasconderemo sotto. Ci saranno delle catacombe come nel primo secolo, catacombe spirituali, capito? I romani sapevano anche dove erano, bastava torturare uno, lo scoprivi, però avevano paura degli spiriti perché erano tutti pieni di morti, cadaveri dentro, e si vede che a volte gli spiriti erano apparsi e spaventato, terrorizzati i romani, non ci andavano, ma neanche a pagamento, perché io credo che i fantasmi e gli spiriti erano veri lì. Capisco, oltre a qualche angelo di Dio con la spada. Vabbè, infatti i romani avevano paura di andare alle catacombe, mica non sapevano dove erano, lo sapevano. Capisci? Però anche nella tribolazione, anche nella persecuzione che verranno, ci sarà la protezione di Dio. Salmo 91, ce l'hai, 1 e 2.
Salmo 91. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido.
Amen.
E tutto il Salmo è bellissimo.
Ci sarà la protezione anche nel tempo della tribolazione, sotto il marchio della bestia.
Grazie Gesù. Spero che questo risponda a Giordana e Giuseppe. E abbiamo altre notizie? Posso andare avanti?
Sì.